Per l'Argentina, il Mondiale 86, terzo consecutivo in lingua latinoamericana, non comincia bene. Lo spogliatoio è spaccato. Passarella accusa Maradona di drogarsi. In seguito però verrà umiliato davanti ai compagni perché sorpreso a far pagare a tutta la squadra le chiamate telefoniche ai suoi cari in Argentina, per un totale di circa 2.000 pesos. Lui, che guadagnava 2 milioni di dollari l'anno, non immaginava che Diego riuscisse a entrare in possesso dei tabulati telefonici. Questo portò alla sua estromissione mascherata da sindrome di Montezuma. Nel libro autobiografico La mano di Dio, Maradona svelerà un altro evento epifanico. In una tournée in Colombia poco prima del Mondiale, il Tata Brown, in discussa riserva di Passarella, si incanta a una vetrina per fissare un Rolex. Diego lo invita ad acquistarlo e lui risponde: «Non me lo posso permettere». Ci penserà Maradona a regalarglielo, quasi un ringraziamento anticipato per il giocatore che aveva intuito sarebbe stato prezioso per la vittoria. Quel mondiale vedrà infatti il successo a 8 anni di distanza dal precedente dell'Argentina, che raggiunge nell'Albo d'Oro Uruguay e Germania. Il primo gol lo realizzerà il Tata Brown, ma è un trionfo che mai come in questo caso si identificherà in un unico, formidabile calciatore, il più grande giocatore mai visto da Paolo su un campo di pallone, il capitano del Napoli, Diego Armando Maradona. Paolo si troverà a inseguire Maradona sul campo di Castel del Piano nell'estate del 1984. In realtà era lì quasi più per vedere l'amico Ciro Ferrara, con cui fino a 2 anni prima condivideva la maglietta del Miramare contro gli altri stabilimenti di Serapo. E il Pibe de Oro si presentò con un gol realizzato da terra, alzando la palla per poi indirizzarla in rete con uno di quei movimenti che, provati da un ragazzino, avrebbero provocato risate per la goffaggine. In uno dell'età attuale di Paolo, la frattura esposta di anche bacino. A subire quella rete non era il portiere del Real Madrid, ma quello della rappresentativa locale. Comunque, sarebbe cambiato poco. Allo stadio Paolo lo aveva già incrociato a maggio 1979 nella sua 7ª partita in nazionale a 18 anni, Italia-Argentina 2-2. Causio fece un gol degno del miglior Maradona, ma i numeri del Pibe già impressionavano. Il giudizio sull'uomo non spetta a noi, la sua vita maledetta ne ha sicuramente accresciuto la leggenda. Sul calciatore si è espressa la storia. Capace di condurre al titolo mondiale la nazionale campione più scarsa di sempre e di trascinare una squadra buona ma non eccezionale come il Napoli al trionfo in 2 campionati, negli anni in cui quello era il torneo più bello e difficile di tutti. Una carriera e una vita sintetizzate meravigliosamente da un'unica partita, nella quale a breve distanza ha regalato il peggio e il meglio dello scibile pallonaro. Lo sberleffo antisportivo con annessa esultanza e la perfezione assoluta di un gesto tecnico inarrivabile. Non abbiamo figli maschi e Paolo ha deliberatamente evitato di coinvolgere la nostra erede nell'ossessione per il calcio che ha caratterizzato buona parte della sua vita e tutta la sua adolescenza. Ma sicuramente sarà orgoglioso di raccontare a un ipotetico nipotino appassionato che lui, quei 14 tocchi di palla in 14 secondi, quelli del gol più bello della storia del calcio, li ha visti in diretta. Con 39 di febbre e una mononucleosi che lo squassava, con 20 giorni di penicillina addosso, che la prima sensazione è stata quella di mettersi a piangere per la bellezza di un gesto che non avrebbe mai più visto. Che i miracoli nella vita non esistono. E nel calcio ce n'è stato uno solo.